Bentornati a Quattro Terzi, il vostro salotto del cinema. Oggi, insieme a Dottor Ippolito, affrontiamo un film che è uscito questo mercoledì, ovvero Past Lives, candidato come miglior film e miglior sceneggiatura originale agli Oscar di questi 2024. Noi siamo pronti, siamo comodi e possiamo cominciare. Eccoci, allora, piccola introduzione con la sinossi, che tanto se lo avete visto la sapete già, se non lo avete visto mi raccomando andatelo a vedere in preparazione degli Oscar, e tanto questa sinossi si trova ovunque.
Sì, quello, poi è anche molto semplice.
Quello che invece io non avevo capito per niente dalla sinossi era guardando il trailer, ma poi ne parliamo.
Sì, sembra un altro film quasi.
E praticamente ci sono due bambini di 12 anni che... vanno a scuola insieme e sembra il primo amore giovanile, se così lo vogliamo chiamare, dal quale poi si devono separare i due protagonisti, perché lei, ovvero Nai Young, è costretta ad andare in Canada e in America per il lavoro dei propri genitori. Da questa vicenda qua, quindi dall'ultima volta che si sono salutati i due protagonisti, trascorrono 12 anni e per puro caso, tramite Facebook, si rincrociano. Hanno una piccola frequentazione, chiamiamola telematica.
Sì, cioè, sì, sì, attraverso Skype, ancora all'inizio degli anni 2000.
Esatto, e dopodiché c'è di nuovo una separazione, per poi...
Sì, non si vedono solo telematicamente, non si vedono fisicamente.
Carnalmente.
Esatto.
Per poi 12 anni dopo, quindi 24 anni, come poi si evince dall'inizio proprio del film che viene dichiarato, si rincontrano a New York, dove appunto la protagonista adesso vive con il marito. Quindi questa è la sinossi di un film che paradossalmente dura molto poco rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo.
E ti direi per fortuna, cioè a meno che non ci fossero nuovi elementi o ma neanche stravolgimenti di trama, proprio temi e... ideologie, cioè nuovi spunti proprio da trattare, è giusto che duri così, secondo me, perché dopo sarebbe andato troppo per le lunghe per spiegare qualcosa che effettivamente poi il film non porta.
Sì, è una commedia romantica a tutti gli effetti.
Sì, però secondo me ci sono delle cose già più interessanti rispetto a tante commedie romantiche, cioè tanto secondo me un po' la caratterizzazione maschile.
Ok.
E questo quindi più da un punto di vista forse sociale è molto interessante come sta cambiando l'approccio cinematografico, ma in generale culturale, della narrazione, perché comunque la cultura è lo specchio della società, quindi se cambia una ci sta che cambia anche l'altra. E secondo me io ho trovato interessante come quella che può essere una gelosia che in tanti film può portare a degli sfoghi, può portare... a dei problemi, si risolva con una semplice libertà. Ecco, io ho notato proprio una delicatezza e una capacità nel mettersi nei panni dell'altro, soprattutto del marito. Ci sono due momenti interessanti, uno dove ci sono loro due a letto e prima, qualche scena prima mi sembra, o dove sono loro due mentre lei si sta lavando i denti, cioè si sta pulendo il viso per andare
la
a letto.
La skincare.
Esatto, la skincare. E chiacchierano, dialogano un po', no? E mi è molto piaciuto questo, cioè il come il marito tratta la situazione. Cioè capisce che è importante per lei, non solo perché magari poteva essere semplicemente una cotta, ma perché, di quando era piccola, ma perché comunque è legata a... È un rapporto legato a Seul, è un rapporto legato al suo passato, a un'altra persona, perché inevitabilmente lei, traslocando, cambiando città, paese, è cambiata.
Ha cambiato anche nome,
esatto.
Perché ha dovuto prendere il nome occidentale.
E quindi è come se fosse un collegamento con questo what if, no? Se lei non fosse mai partita e se fosse continuata a vivere e a rimanere lì. Quindi è un po' anche, secondo me, la curiosità che la spinge a conoscere... una cultura in cui affonda le radici, ma che però è diversa da quella a cui appartiene adesso.
Che sente distante.
Esatto. E quindi secondo me è curioso, piuttosto che essere solo un film romantico, secondo me ruota anche attorno a questa grande domanda, cioè come potrei aver vissuto la mia vita se non avessi fatto quelle scelte, oppure se fossi rimasta lì. e comunque che è legato al cambiamento, alla spinta, diciamo, del cambiamento. E poi è molto bello come, diciamo, si conclude, perché lei rimane convinta delle proprie azioni, e vabbè, qua proprio da commedia romantica finisce con lui che la consola, lui il marito, perché è riuscito a lasciarle lo spazio di cui lei aveva bisogno per conoscere una parte di sé, e poi è effettivamente la persona che c'è nel momento in cui poi lei ha bisogno. Quindi nel momento in cui lei capisce che la situazione non sarebbe potuta andare avanti, e comunque questo amico di infanzia decide di lasciarlo e di separarsi da lui, torna dal marito, e il marito l'accoglie assolutamente senza problemi. E mi è interessato comunque l'aspetto e come viene trattata la figura maschile, perché c'è proprio questo, come ho già detto, senso di libertà, di libertà di scelta, e di forse che viene molto da una cultura, dalla cultura coreana, mi viene da dire, libertà nel senso rispetto,
okay,
rispetto della scelta altrui, e con poco giudizio.
Sì, c'è molta serenità nella coppia,
sì,
nel senso che di solito in tutte le commedie romantiche, non solo, anche in film drammatici, la figura maschile viene rappresentata in una situazione analoga a questa, soprattutto se si parla di uomini americani, con magari quell'ubriacone che sfonda la porta e ha il fucile in mano.
Okay? Sì, sì, sì.
Lo stereotipo è quello. In questo caso no, sia per il tipo di lavoro che fanno entrambi, sia lei che lui, che si chiama Arthur.
Sì, e anche in certi caratteri è molto effeminato, poco virile per come eravamo, perché adesso già un po' di meno, abituati a certe figure.
Esatto.
Di riferimento. E mi piace pensare che questo sia anche figlio di una serie di cambiamenti che adesso ci sono a livello sociale.
Sì, un aspetto visivo di ciò è la scena del letto a cui accennavi prima. Di solito si vede che l'uomo è imbalsamato, tutto dritto,
sì,
e la donna tende a mettersi sul fianco e a porsi verso l'uomo. Qua invece la situazione è completamente capovolta, nel senso che c'è lei coricata supina e lui è coricato sul fianco con la gamba sinistra, che
è lui che ha accovacciato,
esatto,
su di lei.
Esatto, va esattamente su di lei, e inoltre scambia dei baci, cioè le fa delle effusioni d'amore col naso sulla guancia, le dà un bacio sulla guancia. Sono cose che nei film siamo soliti vedere alla rovescia, mentre nella vita quotidiana sono cose che accadono serenamente,
sì,
tutti i giorni. Quindi questa è una bellissima prospettiva in termini sia di cultura che di cinema.
E sai un'altra cosa, non ci ho fatto caso, quando camminano loro due è sempre lei davanti, è sempre lei, sì, che porta avanti il passo e decide sostanzialmente la direzione e lui la segue.
Sì, che è bello il fatto che siano caratterizzati in questo modo, in cui lei è c'era il rischio che diventasse lo stereotipo della power woman, che in realtà, sì, non arriva, per fortuna, nel senso che è una persona estremamente determinata, che ha dei sogni, che quei sogni diventano obiettivi nel momento in cui lei si impegna e vuole fare le cose.
Sì, sono l'esempio, i vari step di premi, esatto,
esatto,
che cambiano, e dal Nobel al Pulitzer, eccetera.
Che c'è sempre un premio di altissimo livello, si ritara in base magari a quello che in quel momento è la sua ambizione.
Che è sempre più alta, inevitabilmente.
Però, quindi, questo è molto bello. E sul finale, che tanto ne abbiamo parlato, il pianto, che lei si concede al pianto, e ne abbiamo scritto anche sul magazine, il fatto che lei da bambina, nella scena iniziale, cioè nella parte iniziale del film, piangeva sempre, e poi da quando è grande fino alla fine del film lei non piange mai, e lo spiega anche lei stessa, che dice: io non ho più pianto da quando mi sono trasferita, perché ho visto che a nessuno importava il fatto che io piangessi. E quindi alla fine il fatto che lei arriva piangendo dal marito, ci sono probabilmente mille possibilità di messaggi da collocarci, perché ha mille sfumature quel pianto,
sì, sì.
Però anche il fatto che lei pianga e lui sia lì presente a consolarla vuol dire anche che c'è qualcuno a cui adesso importa delle sue lacrime.
Ma secondo me, cioè, è una cosa che a maggior ragione si è uno stato che hanno raggiunto loro due a maggior ragione a seguito della libertà mm-hmm. che lei ha riconosciuto che lui gli ha voluto dare.
Sì.
Cioè non ha mai fatto atti di gelosia, ha sempre comunque dimostrato il fatto di tenerci e di starci male, ma ha sempre rispettato lo spazio di lei.
Ed è tutto molto calibrato, cioè
sì, è molto delicato,
molto tranquillo, sì. Esatto.
Tanto che il lato opposto della medaglia
esatto,
arriva, personalmente è arrivato poco, perché non è che serva una recitazione incredibile, non serve per forza urla, non servono delle grida, dei litigi chissà quanto forti, no, assolutamente, però una delicatezza talmente forte che forse per il tipo di cinema a cui siamo abituati, o di cultura, a volte magari anche lacerante, rimane molto leggera. Mm-hmm. Cioè, ora non serve fare esempi di guerre o di situazioni eccessivamente drammatiche, però siamo abituati magari a un cinema in cui ci sono situazioni, monologhi, comunque linguaggi che arrivano saturi di emozioni. Qua invece è molto tutto pacato, tranquillo, leggero. È come se, anziché lavorare coi colori, forti, accesi, saturi, fossero tutte sfumature, però tendente al bianco quasi.
Vero.
Quindi molto leggere. Per cui serve anche poi una certa sensibilità, secondo me, per riuscire a distinguerle.
Il fatto che ci sia questa, diciamo, differenza, il fatto che il film sia così sensibilmente velato, cioè molto delicato, e il fatto che siamo abituati negli ultimi tempi a vedere film un po' più che ti arrivano con un pugno in faccia,
con un bel carico,
esatto,
da 90.
Anche io ho sentito un po' di difficoltà nel concedermi completamente al film, tanto è vero che finito proprio il film ti ho guardato e ho detto cioè non mi ha lasciato molto.
Sì.
Poi bisogna riflettere, cioè ho avuto necessità di rifletterci anche in vista della puntata. Ho visto cose che mi sono piaciute molto, è un film che personalmente consiglio, ma non è un film che mi resta. Vedo tante cose molto interessanti, molto fighe, però non è il mio film del cuore. Anche se io sono un gran fruttore di questo genere di cinema, però ho sentito molto come se fosse un bel film in un momento sbagliato, storico barra della mia vita. In questo momento, per tutto ciò che accade nel mondo, vedere una storia d'amore non mi ha aiutato, cioè nel senso non ne avevo bisogno.
Ok. Perché dice c'è altro a cui pensare.
Sì, sono che sia non per forza io capitano, che quindi ti racconta di un qualcosa di
esempio che è venuto anche a me prima.
Che ti racconta qualcosa di estremamente attuale, ma che sia banalmente Killers of the Flower Moon, che racconta quindi di una storia passata che ovviamente ha dei riferimenti attuali, che sia lo stesso Barbie, che quindi non è una situazione di dramma forte, ma un qualcosa che comunque crea del movimento, che sia positivo o negativo, che comunque...
Però lo puoi contestualizzare ad oggi.
Sì, cioè scuote le persone. Quindi Oppenheimer, tutti i film che probabilmente vedremo tra qualche settimana agli Oscar. Quindi questo nel contesto, nel panorama Oscar e... nel panorama degli ultimi film che ho visto lo collego molto a Perfect Days di Wim Wenders, perché sono film calmi, leggeri,
sono tutti
delicati,
due orientali,
esatto, e quindi questo mi ha un po' scosso. Sono sicuro che poi, finita la puntata e nei giorni a seguire, mi verranno altri pensieri a riguardo sul film. Questa cosa, diciamo, del cinema orientale che vogliamo far nascere in epoca contemporanea inteso l'altro ieri, a Parasite, okay? Che sta tornando molto in voga, che però non mi sento di dire che sia un trend, perché
ci sono stati, non solo nel cinema, anche nell'arte, ci sono stati momenti in cui si sono fuse magari le culture, qualcuno ha preso un po' di qua, l'altra ha preso un po' di là, ci sta, perché comunque facciamo tutti parte della stessa terra e la comunicazione poi è quella, gira che ti rigira, ci sta che degli elementi tornino. E perché tu dici che è una direzione che stiamo prendendo? Cioè
no,
che...
in Italia è una cosa a cui ci stiamo aprendo, cioè ormai ci siamo aperti definitivamente. senza parlare della Corea in particolare, però...
Cioè in Italia però con i film stranieri, perché film italiani secondo me ci sempre. Vuole ancora un po' di tempo.
No, però il fatto che con Parasite poi sia arrivato dopo Parasite, il film sempre lo stesso regista che è Memorie di un assassino,
sì.
Poi ha avuto doppia distribuzione perché era andato male all'inizio, poi ha preso, è andato meglio Drive My Car, poi non so se è stato distribuito perché non me lo ricordo perché l'ho visto in streaming, però l'anno scorso, 2 anni fa, perché ormai se nel 2024, 2 anni fa, questo film che di Park Chan-wook, che aveva vinto anche a Cannes,
okay.
Comunque è arrivato in Italia, quindi stanno arrivando, che è Decision to Live,
okay.
Film di una regia clamorosa, però stanno arrivando, stanno poi, iniziando a contagiare anche l'artisticità italiana.
Secondo me anche, bene o male, con l'avvento di Mubi, che è molto di nicchia per il tipo di contenuto mm-hmm. che ha, anche solo la scoperta di Wong Kar-wai, cioè magari una volta poteva essere solo sulla bocca di chi mastica cinema o comunque si interessa a un certo tipo di cinema, adesso è molto più alla portata di tutti,
sì.
Cioè senza bisogno di andare a cercare VPN, girare il mondo, cercare sui siti streaming, cioè è dietro, sì. L'angolo.
In tal senso Mubi fa a casa e anche in sala, perché si sta allargando anche in sala, però un onor di merito credo vada a Lucky Red, che in un mese e mezzo circa spaccato, che siamo nel 2024, ha portato in sala 3 film orientali che sono Il ragazzo all'aerone, Perfect Days e quest'ultimo Past Lives, e quindi così è una menzione che vuol dire che secondo me arriviamo, sì. Pian piano a poter fruire anche di quello che magari sono dei ritorni.
Invece sai, secondo me è non solo sul fronte cinema, ma sento molte persone ad esempio in campo letterario che leggono e si aprono a scrittori tipo Murakami,
mm-hmm.
quindi è un, secondo me, poi anche con manga, tutto quanto, inizia a essere un po' sulla bocca di tutti in senso positivo, una ricerca di qualcosa di nuovo e di diverso, la riscoperta di una cultura che è parallela alla nostra, nel senso che continua e progredisce come la nostra, ma che è diversa.
Ha una sensibilità
alle
altra.
Radici diverse anche, proprio.
Chiaro.
Esatto. E quindi un confronto, anche una necessità di confronto. E non è assolutamente brutta come cosa, anzi, totalmente il contrario, perché vuol dire che c'è un'apertura mentale che non è da dare per scontato.
Beh, una cosa che credo che quando è uscito Past Lives in Corea, che hanno detto ok, mentre in Occidente forse è la cosa che più teniamo in hype di questo film, è il In Yun, che è questa teoria buddista, mm-hmm. per cui le persone sono tutte intrecciate, tutte collegate, e la relazione che c'è tra due persone arriva al proprio apice quando sono passati 8000 strati. Uno strato è anche solo se tu per strada ti scontri, ti strofini con le giacche.
Sì, anche questo è già molto delicato come sensazione che ti passa.
Una storia molto interessante, molto bella, che fa da cornice e da filo rosso di tutto questo film,
sì.
Perché inizia con questa scena in cui loro sono al bancone di un locale a New York, tutti e tre, con lei nel mezzo e alla sua sinistra il marito e alla sua destra il vecchio amico d'infanzia, e dopodiché guarda in camera. E lì ho detto, potrebbe essere clamoroso, poi non ha fatto molto il mio
però
gioco. Però
l'incipit così è bellissimo.
Che è dichiarato che è il finale, cioè tu lo stai già percependo che quell'inquadratura con quel voice over sarà poi il finale, infatti poi ci arriverai.
Ma anche solo perché magari hai visto il trailer e pensi che vada in una direzione, poi però ti rendi conto
esatto.
nei 15 minuti dopo che...
Sì,
è
sì,
diverso.
Sì. Nella scena del bancone, quando poi arriva all'altro capo del film, quindi verso il finale, questi due uomini che in una versione medievale del film dovrebbero combattere per la stessa donna, in realtà si portano rispetto, non tanto perché hanno rispetto l'uno dell'altro, quanto perché amano profondamente e rispettano profondamente Nora. E quindi... anche loro due in qualche maniera se lo dicono, sono collegati da questo In Yun, E quindi anche questa qua, una sfumatura, una delicatezza che mi ha particolarmente toccato.
Sì, e anche poi rispetto, oltre per Nora, secondo me c'è anche il rispetto tra di loro, perché rispettano tutti e due quello che condividono con lei. Mm-hmm. Quindi è un ulteriore rispetto. Mi è venuto in mente questo intreccio,
sì,
che poi non è altro che, è curioso questa cosa, il fatto che sia unicamente legato alle persone, cioè come se fosse il destino delle persone, cioè non è un destino che può essere anche materiale, legato alle azioni, unicamente alle persone, credo comunque cioè è legato alle reincarnazioni. Noi abbiamo già avuto un film anni fa, americano, tratto da un libro, che tratta esattamente questa cosa in modo più forse hollywoodiano, che è Cloud Atlas. Cloud Atlas tratta esattamente questa cosa, però nell'arco di più anni. Io quando l'ho visto non ho potuto non pensare a questo e dire, cioè, ti rendi conto come lo stesso tema si è raccontato in modo completamente diverso? Abbiamo, vabbè, anche regie completamente diverse, perché è come se fossero tre film scritti da registi diversi, DOP diversi, eccetera. Tra l'altro, curiosissimo come film, perché sostanzialmente tratta questo intreccio che si può avere sostenendo che l'amore sia una forza che unisce, l'odio invece che allontani, e che con l'amore si possa creare, e che quindi in questo modo le anime negli anni si possano reincontrare, e ci sono gli stessi attori truccati in modo diverso, in epoche diverse, recitano in situazioni differenti, e sostanzialmente sono lo stesso attore perché è la reincarnazione della stessa persona alla fine. È incredibile come due culture che trattano lo stesso tema lo trattano in modo completamente diverso. Ha a che fare già solo con la durata, e da un lato abbiamo un colossal che cerca di raccontarti questa cosa con un quantitativo di soldi spesi incredibili.
Poi la maggior parte delle scene sono action, tra virgolette.
Esatto.
Cioè ci sono combattimenti sempre.
È molto, forse, non più pop, però ti prende il pubblico che è appassionato di sci-fi, ti prende il pubblico che è appassionato di commedia romantica, con quello spazietto lì tra gli anziani, l'ospizio. È molto trasversale.
Io invece l'ho paragonato a diversi registi americani anch'io.
Okay.
Nel senso che ho pensato ovviamente a Woody Allen, perché sei a New York,
sì,
perché parli d'amore a New York, perché
parli di una cotta vecchia.
Esatto, cioè è molto Woody Allen style.
A proposito di Woody Allen, prendiamo l'ultimo film di Woody Allen, è molto simile.
Sì, è vero.
Però tornando all'esempio del maschio tossico, diciamo,
sì.
Che è tratta in maniera completamente diversa.
Sono diversissime, e ti dirò, tra i due ho preferito molto di più Past Lives.
Assolutamente.
Che l'ultimo di Allen, però inevitabilmente pensi ad Allen. Come ho pensato anche a Scorsese, non tanto per Scorsese, perché non c'è niente a che vedere, però per New York, cioè mi sono instaurato questo trittico di pensieri tra come New York è vista dagli occhi di Celine Song al suo primo film, tra l'altro Past Lives è opera prima, Woody Allen e Scorsese. Scorsese sono tutti gangster. E vedi una determinata, cioè tu non vedi New York al suo splendore, ma la vedi nei bassi fondi, dentro i palazzi, ha un certo tipo di New York. Poi New York è cresciuta insieme a Scorsese nei suoi film per 50 anni di storia. Poi c'è Woody Allen, che vedi la New York che tu, spettatore europeo, ti aspetti di vedere. Cioè vedi quelle determinate piazze, quelle determinate strade, quei determinati parchi, e tu dici, ok, New York è questa, come me la raccontano nelle cartoline, Woody Allen me la ripropone. A questo giro qua, New York mi è sembrata diversissima, perché viene raccontata in un modo nuovo, che paradossalmente, nonostante lei, esce molto questa cosa qua, che lei si sente un'emigrata,
sì,
ha la necessità di però viverla a New York. Quindi anche quando accompagna E-Sang a fare i giri, il battello che camminano per strada, vedono i parenti, sono tutte immagini nuove, cioè non eravamo abituati a vedere quel tipo di New York.
Anche perché lei non le aveva mai vissute col marito, tanto che il marito qua poi si ingelosisce. Perché lei, secondo me, anche scopre una parte di lei di cui non era nemmeno a conoscenza. Mm-hmm. Cioè, magari questa necessità di cui parli è nata grazie a un incontro con una sua, non magari curiosità, però riprendendo i contatti con un suo amico d'infanzia, scopre che fare un certo tipo di cose che ha abbandonato, che non ha più fatto da quando si è trasferita, continuano a farla sentire viva, comunque a farle piacere, cosa che aveva smesso di fare.
Mi ha particolarmente colpito questa cosa qua di vedere questo tipo di New York. Volevo chiudere con la parentesi trailer, perché
col film
sì, sia io che te sia rimasti un po' sbalorditi, ho cercato confronti e ho visto che non è una cosa molto comune, mi sa che abbiamo sbagliato io e te in toto.
Abbiamo sbagliato trailer noi.
Sì, però
era un fan made.
È una cosa interessante, perché poi si potrebbe aprire tutto un discorso sui trailer di cui io non sono fan, però chissà.
Allora, io sinceramente, aprendo un attimo una postilla sui trailer, preferisco arrivare al cinema senza, cioè conoscendo magari il regista, il cast, giusto per avere un'idea più tecnica, poi
chiaro.
Basta. Meno so, meglio è, perché poi magari inizio a farmi delle idee, mi rovino il film. Preferisco essere completamente, diciamo, servo della pellicola. Mentre invece no, il trailer mi aspettavo una situazione, più che altro una situazione diversa. Mi aspettavo che fosse più alla Woody Allen, quindi meno incentrato su di lei, più incentrato su loro due, marito e moglie, e che, cioè è la prima opinione che ho avuto, e con l'amico d'infanzia che arriva a fare il terzo incomodo, diciamo sostanzialmente. Okay. Io me l'ero immaginato più così, e infatti poi nella proporzione del film, dicevo, mancava 45 minuti, cosa viene raccontato adesso?
Io guarda, mi immaginavo una cosa anche completamente diversa, nel senso che pensavo che lei e il marito tornassero in Corea e che quindi il film fosse tutto ambientato in Corea e non per metà, più o meno, e che il vecchio amore di gioventù sbucasse dal nulla e mettesse un po' di casino negli ingranaggi della coppia. Sono contento da un lato che non sia così, che ci siamo sbagliati, perché non è un film convenzionale da questo punto di vista, come abbiamo detto fino ad adesso, nel senso che non è il classico film romantico in cui il terzo incomodo arriva e fa casino. Infatti, tornando un po' alla scena del letto, che l'abbiamo presa un po' come cardine di analisi di tutto il film.
Perché forse quella in cui c'è più apertura dei protagonisti e
più dialogo anche.
Più dialogo, ma dialogo strutturato, mm-hmm. Cioè quindi che ti lascia. Cioè lì valuti completamente i personaggi.
In quella scena lì c'è...
Mi hai fatto venire in mente una cosa.
Vai.
No, che dicevamo all'inizio, cioè a un certo punto tu hai detto che alla fine si riavvicinano. E abbiamo... Sì. Diciamo, portato avanti questo ragionamento per cui è un amore tutto in divenire rispetto alla fine, perché mm-hmm. si avvicinano. Effettivamente loro due si sono messi assieme perché lei aveva bisogno della green card, poi perché lo dice anche lui, infatti lui è preoccupato del fatto che lei non sia innamorata, perché non sente corrisposto tutto questo amore che lui riversa su di lei. Mm-hmm. E infatti alla fine c'è una scelta di lei. Cioè, quindi, oltre alla vita passata, e nel senso della nel vero senso della parola, non solo, diciamo, filosoficamente, ma di una vita che ha abbandonato, lei fa una scelta perché sceglie la persona con cui sta meglio e si sente libera. Perché poi, torniamo qua, secondo me, a un dilemma più culturale. Lei a un certo punto dice che si sente più coreana rispetto agli americani, ma non si sente tanto coreana quanto lui.
Un coreano.
Esatto. E quindi sostanzialmente, prima ancora che una scelta d'amore, secondo me è una scelta di appartenenza. Mm-hmm. E sempre lì con questa delicatezza molto...
Sì. E guarda, io ti porto una riflessione molto cinica e che va contro la delicatezza del film, dell'episodio e di come stiamo affrontando tutto. nel senso che lei ha fatto questa scelta finale in cui cioè sceglie di non andare all'aeroporto in maniera cinematografica, ma di tornare a casa sui propri passi. È una cosa molto molto bella, perché ci vedo il cinema che diventa realtà. in qualsiasi film la protagonista prende, ma fa la valigia di corsa,
perché non è la rappresentazione del sogno e dell'immaginario.
Esatto. Invece lei ha preso in analisi, in considerazione tutta la propria vita. Lei magari non è la persona più felice sulla terra nella propria relazione, però sta bene dov'è, è concentrata sui propri obiettivi, sul proprio futuro, e quindi l'idea anche di abbandonare quello che ha costruito da diversi anni, perché è tanti anni, credo 7 se non ricordo male, sono sposati, abbandonare tutto per una persona che, come dice lei, alla fine non è che conosca tanto, cioè li lega un filo, ma non è che hanno questo rapporto.
Li lega un filo, che dice anche lei, che è tutto un discorso fatto per sedurre.
Esatto, e quindi lei ha fatto anche questa scelta perché è normale ed è giusto farla. È normale che io, essendo una persona formata con la mia vita, il mio partner, la mia casa, il mio lavoro, non prenda baracca e burattini e vada dall'altra parte del mondo con una persona con cui ero in feeling a 12 anni. Che poi ci sarà sempre feeling, ci sarà sempre questo yin yang che li lega, e però è normale che io non vada dall'altra parte del mondo perché a 12 anni eravamo innamorati, perché sì, sì, a 24 anni ci siamo risentiti su Skype o quello che era, e c'era feeling, e poi a 36 ci ritroviamo e facciamo baldoria. Perché io sono una persona che ha la propria vita, e infatti lui dal canto suo dice che è una persona ordinaria, che ha una vita ordinaria, e che quindi lui anche si sente inferiore rispetto a lei, perché lei è una scrittrice barra sceneggiatrice di successo, lui invece è un ingegnere ordinario.
È un ingegnere ordinario, però che sogna, che è idealista, perché comunque lui ci va, sì, fino a New York per lei. E lo dice anche lei a un certo punto, che lui è un idealista e ha un amore idealista coreano.
Coreano, sì. Fa ridere perché per trasmettere tutti i concetti
usa coreano.
Usa l'aggettivo coreano.
Sì, che è un film fatto per l'Occidente sostanzialmente, sì, per spiegare, secondo me.
Però anche che lei dice che è un uomo virile coreano, sì, che è un uomo, sì, semplice, sì, coreano. Quello è molto divertente. Però credo che sia anche corretto, cioè la scelta che ha fatto lei. È chiaro che poi piangi perché ci sono mille motivi, sia perché hai fatto una scelta che comunque ti è costata cara a livello emotivo, ti sei voluta concedere magari per anni che non hai pianto, cioè ci sono diverse situazioni, analisi che potremmo stare qua fino a domani ad analizzare. Però il fatto che lei abbia fatto quella scelta in soldoni, per me è sembrata la cosa più corretta e coerente che ci potesse essere. A livello filmico proprio, perché è tutto un film basato sul reale. Che
è tutto, alla fine, tutto il film un what
è if. Tutto documentaristico, però, a livello di realtà. È chiaro che succede questo, questo e questo, e quindi in finale lei non può prendere e andare all'aeroporto. Ma tutto il film succede ciò che io mi sarei aspettato di vedere, perché è ordinario, ma nel suo essere ordinario non vuole essere dispregiativo come magari intende Hee-sung, ma è la piacevolezza, la serenità di essere ordinari, di vedere proiettato su schermo non un supereroe, non un De Niro crudele che manovra tutta la, diciamo, la situazione di un paese, non una Margot Robbie che rivoluziona il mondo dei giocattoli e Barbie Land e il mondo reale, non Oppenheimer che commette uno degli errori più grossi del Novecento, ma una persona ordinaria che decide per il proprio bene e la propria serenità di prendere quella scelta.
Sì, che fa, che alla fine mette tutto il potere, diciamo, nel delle proprie scelte, non in grandi scelte, ma in piccole giuste che nella vita di tutti i giorni si accumulano per poi far diventare ognuno la persona che è, però in maniera cosciente e concreta e strutturata. E dici che è un film che può cambiare qualcosa, un film che può essere avveniristico, che non, quindi un film non ordinario nella sua ordinarietà.
Non lo so. Cioè, non è un, è un film che ha ricevuto molto clamore dal pubblico. Sono contento perché abbiamo bisogno di rallentare, abbiamo bisogno di essere delicati. cosa che Perfect Days anche ci insegna in maniera molto più prepotente, perché è un film molto più lento e più che altro il messaggio è sì delicato, sì lento, però sì, è un bellissimo film che dopo questa chiacchierata rivaluto rispetto a quello che ho detto all'inizio puntata, perché sì, do molto più spessore. Non credo che, sicuramente non è Coda, ecco, per cui un film che vinse gli Oscar, che magari era importante a modo suo perché portava in alto la questione per le persone sordomute. Sicuramente non è Everything Everywhere All At Once, che sempre prodotto a 24, parliamo, quindi stessa casa madre, però è un prodotto molto più di intrattenimento, e quindi sono contento che nonostante il pubblico sia stato occupato da Barbie, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon per modo di dire, poi sicuramente Poor Things è quello che ha occupato più spazio, sì, nell'ultimo periodo, nonostante ciò ci sia stato lo spazio per questo film qua, che non ha bisogno di 120 metri quadri, basta un divano a questo film qua. È un po' l'amico che, se sei in un momento di agitazione, tu guardi e seduto sul divano sta chillando.
È una situazione
sereno,
leggera,
sì,
che però serve a,
sì, sì, serve
a dare un boost.
Magari non servirà al cinema, ma serve, inteso come storia,
serve
filmica,
nella vita di tutti i giorni, nei momenti,
esatto, sì,
nei momenti in cui bisogna fare magari piccole scelte, ma che possono cambiare anni e anni futuri.
Quindi molto, molto importante nel suo studio.
Intimo.
Sì, sì, tantissimo, tantissimo.
Mettiamo il tag intimo.
Sì, sì, sì. Su queste note io poi voglio andare a Seoul dopo l'ennesimo film girato in Corea, e quindi magari...
Che tra l'altro Cloud Atlas è ambientato in Nuova Seoul.
Ah, è vero.
Questa
in questa
chicca,
versione distopica.
Esatto, esattamente.
Benissimo, siamo arrivati anche qua alla conclusione di questo film. Andatelo a vedere perché comunque merita assolutamente. Se l'avete visto, scriveteci qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi, come sempre, siamo qua. Ci vediamo sabato prossimo, sempre qui su Mark Magazine.